benvenuti a tutti quanti, a tutte quante. Benvenuti, buonasera, 18 e 11 è l'orario. Sì, Valentina, ce la possiamo fare, mettiamo in fila quei 6 neuroni che ti sono rimasti. Martedì 29 novembre, finito anche novembre, la sentite l'ansia del Natale che sale? Io sì. Come state, amici? Siete fan del Natale o invece siete un po' Grinch come la sottoscritta e preferireste un po'... Cioè, mi piace l'idea della vacanza, mi piace l'idea di magari vedersi con le persone a cui vogliamo bene, non le imposizioni tradizionali familiari ansiogene dovute a tutti i media che ti pressano perché il Natale deve essere in famiglia, il Natale deve essere bellissimo. Sì, e se uno la famiglia non ce l'ha? Se uno ha una famiglia un po' del cavolo, per esempio, come fa? E quindi, ecco, comincia la mia battaglia annuale, non contro il Natale, però contro... non so come dire, contro la pressione mediatica che avviene a Natale per A, convincerci a comprare roba e B, convincerci che questo è il periodo più magico dell'anno e che dobbiamo essere buoni e gentili solo a Natale. Il resto del tempo chi se ne frega. Come state? Ditemelo al 333-964-9949, ripeto 333-964-9949 che è il numero della messaggeria di Radio Parma. E ovviamente se ci state ascoltando in FM sapete già che siamo su 102-104. Se invece ci state ascoltando in streaming sapete già che lo fate da radioparma.it. Hola! Abbiamo fatto anche l'admin iniziale. Oggi è martedì e quindi come tutti i martedì poi si collegherà con noi la nostra bookstagrammer Elisa Morini, che attendo con grande fervore. Prima The Luca State. The Luca State alle 18:16 minuti qui a Radio Parma. Mania di protagonismo è ufficialmente iniziato con tutti i suoi ricchi premi e cotillon, ovvero niente, però tanta simpatia, tanta musica bella e la sottoscritta, la vostra vitridente di fiducia, che dalle 18 alle 20 vi tiene compagnia ogni giorno della settimana con una rubrica diversa, un ospite diverso, tutto sempre all'insegna del disagio, comunque. Però se il lunedì è proprio rubrica del disagio, il martedì alziamo così un pochino il tiro con Leli, che ci eleva e ci parla di libri. Il mercoledì parliamo di cani, canetti, gatti, gattini, pelosi e pelosetti con gli Abegani. Il giovedì abbiamo due rubriche, non una, ovvero Salutava sempre con Luca Semeraro e TV Streaming e Canzoni con Alessia Galattini. E venerdì, amici, altra doppietta, perché abbiamo la cosmeticante per la skin care e poi adesso abbiamo inaugurato la settimana scorsa Gira la moda, girala, con Greta, che ci naviga, ci guida nel mondo della moda, ma inteso come fenomeno culturale, ecco, non solo il blazer, ma anche. Però, ok, sì, si è capito? Non lo so, però non vi resta che ascoltare poi venerdì. E sempre a Luca Semeraro, che è il nostro paladino del true crime, dobbiamo il nome, che io non avevo ancora trovato, per quella rassegna di notizie che io do approssimativamente a inizio puntata, nell'attesa appunto dei miei ospiti, che sono notizie date così, cioè senza un vero approfondimento. Io vi leggo i titoli, voi potete solo che immaginarvi di cosa parlino, perché non lo approfondiamo mai. Questa è la chicca della rubrica e a lui dobbiamo il nome nuovo, che è ovvero la rassegna stanca. Scusate se è bellissimo. Quindi iniziamo subito con la rassegna stanca, prima della pubblicità. In copertina su Vanity Fair, Fabio Volo racconta per la prima volta la sua separazione. E non ci stavamo dormendo la notte, amici. Io almeno, si era separato lui, Fabio Volo. Hailey Bieber però ha una cisti ovarica ed è grossa come una mela. Cioè, forse è più interessante, no, del problema di Fabio Volo. Attenzione, perché incontriamo Bastian, il nuovo presunto amore di Ilari Blasi. Potrebbe essere una copertura, sono talmente ripicchini lei e suo ex marito che... Ah, e tu hai la nuova fidanzata? Io il nuovo fidanzato! Scuole superiori, 9 cose da sapere per fare la scelta giusta. 9 addirittura, quando io dovevo scegliere la scuola superiore, mi hanno detto: allora, hai scelto? Oh, sì, sì, mi piace l'inglese. Ah, va bene, vai, ciao. Poi vediamo, scusate, ho avuto un attimo in cui sono regredita a quel periodo storico e a tutte le emozioni dell'adolescenza. Oh, ma meno male che abbiamo la ricetta del polpettone di Emma Marrone. Come facevamo ad affrontare le festività natalizie senza il polpettone di Emma Marrone? Metti una sera al WW Club, il disco club di Vanity Fair e Maison Valentino. E soprattutto, volevo dire, voi avete ricevuto l'invito? Perché io no, non so se voi l'avete, io non, a me non è arrivato. E no, niente, chissà chi ci è andato, se si è divertito. Bah, non lo so, chiediamola a Avril Lavigne. Io me lo ricordo, quando sulle frequenze radiofoniche, forse nell'internet, fece capolino per la prima volta nel 2019 questa canzone. E io ero tipo, non lo so, incantata. Cioè, inizialmente ho detto: ma chi è questa? Poi vai a cercare chi è Lizzo, tipo su Instagram, e scopri questa divinità, questa dea che non avevo mai visto né sentito, e da lì il mio amore per lei. E abbiamo in collegamento la nostra Elisa, ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto un attimo di defiance. Ciao Eli.
Ciao
Ale, qua.
E anche un po' di panico, come sempre.
Come sempre, che è giusto, giusto. Una piccola quota ci vuole sempre. Dunque, ti dico solo, amica mia, che a casa ho un esemplare di maschio con la febbre. Sì. Quindi puoi capire, capisci il mio disagio di oggi? Ecco.
Sì. Sì, perché è più impegnativo del decenne che ho qua con la febbre.
Bravissima,
38,
bravissima,
me.
Perché il bambino, secondo me, un po' si abbandona almeno alla mamma. Dice: sì, mamma, curami tu,
certo,
capito? Fammi quello che devi fare, curami quello che devi curare. E allora tutti. L'uomo adulto, e tu. Ma c'è anche un gutters.
Allora, si sente?
Sì, 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 ma ci fa
da mangiare. Appena finito di mangiare del tonno, una scatoletta intera di tonno scolato al naturale, che manco io mi curo così, e ovviamente ne chiede ancora, perché è tozza e grassa.
Buono, mamma, dammene ancora, buono.
Certo.
Guardami come sono, come si è sciupata e affamata, miau,
come
miau.
Sono patita.
E no, dicevo, l'uomo adulto invece, oltre il fatto che però si comporta come un bambino di 10 anni, ma ha l'orgoglio dell'uomo adulto che dice: no, non voglio niente, mi curo io, e poi amo.
Insomma, ti ha fatto scegliere il vestito per la cassa? No, perché lo step dopo è scegliere il vestito per la cassa, cioè voglio essere seppellito con questo, e chiama il notaio.
Guarda Eli, cioè, quello che provo dentro non lo posso dire ad alta voce.
Ma io posso capire. Tra l'altro, il libro di oggi, un pochino andiamo a guardare anche queste dinamiche.
Bene, bene. Speriamo che tramite la letteratura io possa avere una catarsi e quindi essere un po' più zen. Perché tra l'altro credo, adesso a parte tutto, di davvero avere comunque di base meno tolleranza di altre donne, ecco, perché proprio ce l'ho poca poca io, secondo me, quindi.
Beh, un po' la nostra natura, cioè.
Sì, un po' l'ariete, un po'
fatica di nostro.
Un po' è che più ti emancipi, più capisci, no, le dinamiche bastarde dell'universo patriarcale, più dici: ma veramente? Gesù, io
no,
devo.
Verso i 40 anni diventa un'insofferenza generale.
Sì, sì, hai ragione.
A tutto, quindi. Io, secondo me ci sta.
Sì, anche secondo me alla fine.
Ma sai che con me sfondi una porta aperta in questo
sì.
periodo?
No, ma guarda, vorrei lanciare un sondaggio invece alle altre. Mi senti? Ah, scusami, mi senti? Sì.
Adesso sì.
Sì, vorrei lanciare alle. Perché io poi, tra l'altro, sono, tra virgolette, privilegiata, nel senso che le mie responsabilità sono due cani e il moroso, ok? Vorrei fare un appello a quelle che hanno il marito, più di un figlio, i cani, i gatti, aiuto, la suocera e altre cose. Come fate voi, amiche? Avete qualche segreto da condividere con noi che abbiamo la miccia corta? Grazie, fatemelo sapere al 333-964-9949. Ora Eli, se sei comoda, noi ci ascoltiamo una canzoncina, poi torniamo e vediamo che libro spettinato ci hai portato oggi, va bene?
Ok.
Sono molto curiosa, specialmente se mi dici che può avere attinenza a quello
sì,
che...
Sì, perché parla di carico mentale.
Carly Rae Jepsen insieme al signor Wainwright con The Loneliest Time. A proposito di Natale, oggi polemizzavo sul Natale e quanto possa effettivamente mettere l'ansia da prestazione il Natale. Lì non so a te, ma a me mette tutti gli anni una fottutissima ansia da prestazione. Pronto?
Pronto? Ah,
eccola.
Vale.
Che è successo? Sei caduta dalla scrivania?
Non lo so, vai e viene la connessione,
benissimo,
secondo me.
Ti dicevo a te, perché questa canzone si chiama The Loneliest Time, quindi il tempo più solitario, più solo, no? E proprio oggi facevo una polemica su Instagram sul fatto che il Natale in realtà sì, ok, alberi, no, cose, renne, babbi natali, però per molti significa anche solitudine e ansia da prestazione. Nel mio caso un'enorme ansia da prestazione, negli ultimi anni la vivo molto molto meglio, ma ci ho messo tanti anni a viverla in maniera più zen, perché non ho mai avuto quella famiglia, sai, tradizionale, eccetera, eccetera.
Sì.
Non so come la vivi tu, cara.
Ma per me è sempre molto bello il Natale, perché io ho avuto una famiglia molto unita, quindi per me è sempre stato il modo per stare insieme quei due giorni l'anno che posso anche farcela.
Certo. Perché
mi comincia a disturbare andando avanti, perché
gli altri giorni dell'anno fai un po' più fatica.
Beh, insomma, adesso non andiamo a scoprire che è arrivato
di
Pandora.
No, ok.
E della mia pazienza. Però sai cos'è? Che andando avanti con l'età si perdono sempre pezzi. Che siano nonni, siano parenti. E quindi ti viene sempre questa cosa che il gruppo si riduce pian pianino. Quella è una cosa che mi mette un po' di tristezza in generale. Adesso, ma perché sono grande.
Certo. Ma vedi, è quello che dicevo io, è quello, scusa se ti interrompo, cioè il Natale, scusate amici, riflettete con me, è una merda per questo motivo, cioè è come se ci fosse il riflettore, ok, su di te, no, sulla tua famiglia, sul tuo stato di vita privata, e cosa succede? Se ti va bene, come vedi per esempio nel tuo caso, tu da piccola avevi dei Natali, tra virgolette, tradizionali, ecco, con tutta la famiglia, no, le cose. Comunque è una merda, perché poi, perdendo, come dici tu, i pezzi, capito? Quando arriva il periodo ti sei costretta a ricordarti di com'era prima. Viceversa, se non hai la fortuna di avere la famiglia con tutte le persone, i nonni, i parenti, i cugini, dici cazzarola, ma gli altri hanno nonni, parenti e cugini. Quindi in ogni caso c'è troppa pressione, secondo me.
Sì. Ma poi c'è anche l'ansia di che se riunisci parenti anche un po' allargati, c'è sempre il problema di non dire le cose a tavola. Guarda che quella è un'ansia che uno si fa due o tre goccine di Xanax tanto per andare liscio.
Poi noi che abbiamo, che non abbiamo filtri, è finita. Ti parte,
Io faccio delle fatiche a volte, compresa con la mia stessa famiglia, che mi conosce tutto, quindi a volte giustifica. A volte so già io, con l'esperienza e la saggezza dei miei anni, che ho imparato certe cose, da star zitta, fare
e basta,
quello che ne voglia quando sono fuori, perché se no sono discussioni lo stesso.
Sì.
E allora
perché
farle? Poi non hanno senso.
No,
quindi...
anche perché nessuno cambia idea, ognuno va a casa con la sua idea di prima, tanto vale, no?
Infatti, si cerca di non parlare di politica, perché a tavola
per
siamo tutti un po' misti, e quindi...
No, poi non si digerisce... Il panettone, se si parla di politica, no, è finita.
No, poi la mia famiglia è litigiosa, alziamo anche la voce. Non è il caso, almeno
perfetto,
a Natale.
Bellissimo.
Già le domeniche sono inquietanti, almeno a Natale.
Perfetto. Senti, vabbè, sarebbe bello viverla dagli occhi appunto di Samu, che invece è un bambino, perché loro sicuramente si divertono. Cioè, se non altro hanno ancora quell'innocenza.
Lo diverso, sì. Tra l'altro, insomma, io adesso sono un po' qua a capire Babbo Natale ancora, no?
Ah, siamo nella fase che non siamo, non è, perché lui ha 10 anni, giusto? 11?
Ha 10 anni, dieci. Quindi insomma sì, 10. Siccome è molto sgamato su un sacco di cose ormai della vita da adolescenti, di già, però non nomina questa cosa o mi guarda di sottecchi e mi viene il dubbio che lui faccia finta di crederci perché fa piacere a me.
Oppure perché non vuole... Com'è che si dice? Non vuole
che io pensi che non esista.
No, dato che comunque c'è un buon guadagno per merito di Babbo Natale, sì. Non vuole andare a svegliare il can che dorme, via, ha detto.
Forse sì.
Oh, mi va bene così, raga, faccio la letterina, ma arriva quello che chiedo, perché devo andare a smestare, no, la situazione.
Infatti, hanno già mangiato la foglia, l'albero e il ravisi, proprio, come
adoro,
si dice.
Adoro. E scusa, ti ho ritardato l'annuncio del libro. Dici il titolo che andiamo in pubblicità e poi iniziamo a parlarne insieme.
Il titolo del libro è Ho scritto questo libro invece di divorziare.
Ok.
Quando l'ho visto l'ho comprato.
Torniamo subito, non vedo l'ora di sapere di cosa parla questo libro. 8:45, sempre qui a Mani di Protagonismo, siamo nel vivo della nostra rubrica di libri spettinati di Elisa Morini, la nostra bookstagrammer che appunto trovate come La Spettinata su tutti i social, e ammetto che come sempre ci porti dei libri che è come se ti facessero un po' l'occhiolino, cioè nel senso sono proprio, hanno sempre dei titoli che dici ok, dei titoli bellissimi. Ho scritto questo libro invece di divorziare. Cioè, non dico geniale, però quasi, ecco, si distingue da tutti gli altri titoli.
Intanto perché c'è tutta una scienza del titolo nelle redazioni delle case editrici, poi c'hanno proprio le persone preposte i titoli, ma c'è anche un sottotitolo molto interessante, mm-hmm. Cronaca di liberazione dal carico mentale e altre conquiste.
Oh, la brava Annalisa.
E l'ha scritta una donna italiana.
Sì. Sì, dici.
Che si chiama Annalisa Monfreda, giornalista, che è stata per molti anni la direttrice di Donna Moderna, quindi una che insomma ha sempre lavorato, tra l'altro in una redazione dove sappiamo che non ci sono orari, il lavoro è tanto, coordinare tutto, quindi è una donna che è stata sia donna, possiamo dire, in carriera, no? Arrivando al vertice di una rivista, ma anche mamma e di due figlie femmine. Infatti ha scritto anche un libro precedentemente su come si può crescere delle figlie femmine adesso, quindi una donna che bazzicando nel mondo delle donne quotidianamente è riuscita un po' a fare i punti della situazione, perché si tratta di piccoli saggi di un centinaio di pagine, molto scorrevoli da leggere, su questi grandi temi che noi ci portiamo dietro adesso, perché la Monfreda è del 1978.
Sì, è proprio metà contemporanea, ecco.
Assolutamente, sempre quella famosa generazione di mezzo schiacciata dal ruolo femminile della tradizione che ci portiamo dentro, che ci hanno inculcato,
certo.
E l'esigenza anche personale, ma anche della società e culturale, che noi siamo delle donne anche diverse dalla generazione precedente, no? Quindi noi siamo schiacciati lì in mezzo e quindi a volte non riusciamo a prenderci un po' le misure, no? Perché
no,
se fai figli non devi far carriera, se fai carriera perché fai dei figli, il top sarebbe che tu faccia carriera e tiri su dei figli
senza mai chiedere aiuto a nessuno, devi fare tutto questo.
Guai se chiami la babysitter.
Ma sei matta?
E guai.
Sei una madre degenere, madre. Devi lavorare, fare la moglie, fare la madre, fare la psicologa dei tuoi stessi figli, poi devi anche fare un po'...
E di tuo marito, la badante,
poi devi accudire i tuoi genitori, perché una volta arrivata a una certa età poi c'è anche quel passaggio di testimone. Tutto sempre senza mai chiedere aiuto, perché non si
sente... E portando un reddito in casa esterno.
Certo, scherzi.
Perché guai se non lo
mica
fai.
Mica vuoi fare la mantenuta, non ho capito,
E certo, perché poi abbiamo ancora la convinzione che la casalinga è mantenuta.
Per fortuna io sto sentendo appunto le generazioni più giovani che non, chiaramente non è mai a macchia d'olio questo pensiero, però finalmente, cioè, bisogna proprio cominciare dal linguaggio, in questo senso bisogna parlare delle faccende domestiche come lavoro, punto e basta, perché quello sono. E non mi dovete rompere i coglioni che le abbiamo fatte gratis fino adesso, va bene, pazienza, ok, ma almeno diamogli il nome giusto che hanno, cioè rassettare, esatto, la casa, pulire, fare brigare, lavoro, ecco.
Oltretutto c'è anche tutta quella casistica in cui, quando si parla di femminismo, le femministe si dividono tra chi ti dice che tu devi per forza essere economicamente indipendente, uh-huh. E quelle che ti dicono che invece il femminismo si basa sulla libertà di scelta, cioè una donna liberamente deve scegliere, certo, se lavorare, se fare entrambi o anche solo stare a casa. Quindi la casalinghitudine vista come una scelta.
La voglia, io credo che l'unica, altre, sì, no, l'unica, diciamo, attenzione che si cerca di dare anche nel momento in cui la scelta sia quella della casalinghitudine è tutelati, perché effettivamente, certo, devi stare attenta nel momento in, certo, cui uno capito dice: ah vabbè, mo mi sono stufato, ciao. Tu devi essere tutelata, sì, in qualche modo dalla legge, da un contratto,
chiaro,
qualcosa.
Che non sia però anche una scelta imposta dal partner, perché c'è ancora quelli che gradiscono la cena preparata quando arrivano a casa, che non c'è niente di male, se non fosse che spesso si basa su un sistema di sfruttamento domestico.
Già.
Non, già, a volte la donna non vuol fare.
Già.
Quindi insomma ci sono tutte queste casistiche. Mm-hmm. Ma praticamente questa Monfreda ha scritto questo libro dopo il lockdown.
Ok.
Il famoso lockdown di 2 mesi che ha fatto saltare tutta la routine familiare.
Ah.
E se marito e figlie si sono adattate benissimo, perché come si facevano servire prima,
si facevano servire dopo,
adesso, mm-hmm, a lei ha svalvolato di brutto. E mi ha fatto ridere, perché era successo anche a me durante il,
certo,
lockdown.
Certo, credo a qualsiasi... Credo a qualsiasi, sì, donna, moglie, partner che si è, sì, trovata ad avere i suoi sudatissimi spazi, no, personali, a, sì, non averli più.
Eh certo, anche perché dover preparare il pranzo. Lei dice: non sapevo neanche che esistesse il pranzo. Lo dice ironicamente.
Nel è, senso, vero, che è vero, è vero.
Figli a scuola, io in redazione, il marito fuori. Quindi era un pasto di cui io non mi dovevo preoccupare, non solo nel farlo, ma anche nel pensare.
No, certo.
Al dover fare un'alimentazione sana, sulla distanza, se oggi ho fatto questo, non posso fare l'altro. L'aiuto domestico che aveva in casa, perché giustamente per seguire tutto aveva anche una tata per le figlie, non poteva andarci. Quindi lei si è trovata a occuparsi di tutto, e lo studio casalingo che lei aveva quando lavorava da casa, che era la camera degli ospiti, è stato requisito dal marito, che lavorando in smart working aveva continue call per, sì, il suo lavoro, certo, e quindi gli ha dovuto lasciare lo spazio personale chiuso, quindi io mi chiudo lì, tutto il mondo fuori, mentre lei si è trovata a scrivere in camera da letto con figlie che continuamente la interrompevano, tra, lei diceva, una lavatrice e un'asciugatrice, coi timer delle patate a bollire, e io dovevo tutte le volte riprendere a scrivere, non riuscivo a concentrarmi, per cui a un certo punto ha strippato.
Ti blocco qui, che ascoltiamo una canzone e poi continuiamo a parlarne. E tra l'altro, cioè, tutte queste cose mi suonano talmente familiari che
tutte.
È quasi urticante.
Abissale.
Bene, ora che hai introdotto, diciamo così, il contenuto del libro, a me è già venuto nervoso, perché non è giusto, non va bene, non si può andare avanti così, facciamo qualcosa per favore. Però vediamo cosa appunto, cioè il libro è atto a creare così un awakening nelle persone. Guardate, amiche, che è normale se sbroccate, perché non lo so, ti so chiedo.
Diciamo che lei poi la scusami, ti ho interrotto.
No, avevo fatto la domanda e ho finito, vai tranquilla.
No, diciamo che lei ha scritto questo saggio perché dalla sua situazione ha detto: beh, non sarò solo io, no? Allora ha cominciato a tenere un diario di tutto quello che stava succedendo, e ne ha fatto poi un libro che è uscito 2 anni dopo, perché insomma parliamo del 2020 ed è uscito praticamente il mese scorso questo libro. Uh-huh. E tutte le ricerche che lei faceva su questa cosa che a lei le stava capitando, cioè ha sposato un uomo femminista, ha cresciuto 2 figlie nel culto della libertà, libertà, uh-huh. e si era resa conto che proprio a livello casalingo c'era una disparità, uh-huh. ma non perché lui era cattivo, suo marito,
no, era perché nessuno
lavorava fuori, non se n'era accorta,
certo, certo.
Non si era accorta che quando, cioè, che lei non riesce a lavorare, se deve aprire il cestello della lavatrice, mentre per lui tira l'aspirapolvere, vabbè, ma si può fare anche nel weekend,
certo.
E lei si arrabbia perché lei si arrabbiava. Cioè, sì, si arrabbiava di vedere, sì, queste cose, e si arrabbia con se stessa, quindi è tutta una cosa un po' sua. Fa tutta questa ricerca e salta fuori il tema del carico mentale, uh-huh, quindi dello, uh-huh, squilibrio del carico mentale, uh-huh, uh-huh. Perché insomma, in quanto donna, tutta la responsabilità dell'organizzazione di tutto, uh-huh, tutto quello che gira intorno a una casa è suo. Lei dice che è come avere un file sempre aperto.
Sì, con tutte
che viene
le
costantemente
tab.
Consultato, perché lei diceva, è vero, perché mia figlia un giorno non la sono andata a prendere a scuola perché mi sono dimenticata di dire alla tata di andarci, ma perché? Perché ero in ritardo con una riunione, perché avevo pensato che invece doveva passare a casa a prendere la borsa di nuoto, dovevo metterle le ciabatte e la merenda dentro, insomma, lei diceva è una costante questa, uh-huh, qui. Quando mi sono trovata imprigionata in casa, è sbroccato tutto il sistema, no?
Certo.
E quindi è andata a fare tutta una ricerca su quello che è il carico mentale, che ultimamente se ne è cominciato a parlare,
sì, finalmente se ne parla, sì, effettivamente,
pre-pandemia. Ed è secondo me questo poi uno dei grandi temi per cui un sacco di coppie in questi due anni sono saltate, separazioni, divorzi, perché trovarsi in casa insieme H24 è veramente una roba incredibile, perché vuol dire che nessuno riesce più a avere il proprio spazio personale, che vuol dire anche sanità mentale.
Ma sai cos'è? Che soprattutto cosa succede? Che nella distribuzione squilibrata di tempo, responsabilità uomo-donna, la donna i suoi spazi se li ritaglia appunto nell'arco della giornata in casa con fatica, e sono spazi preziosissimi. Ma dall'altra parte c'è anche da dire che effettivamente l'uomo, che non è abituato, perché magari c'è più il concetto di sto tutto il giorno fuori a lavorare, e quindi poi quando è in casa tutto il giorno c'è questa, sì, invasione di campo reciproca che crea un disagio fortissimo. Cioè, me ne sono resa conto mi è successo mille volte, quando Andre è ammalato, quando Andre, anche lì pandemia, lockdown, COVID, cioè tutte le, e ripeto, io vi sfido a chiedere alla vostra amica, alla vostra cognata, alla vostra, non lo so, dentista, alla vostra, come va quando il marito sta a casa, o il partner, o il compagno, cioè sarà una su mille milioni che vi dice: ah, una bellezza infinita, che gioia, che gaudio, sto proprio bene. Mi sembra molto strano, così è a naso. Ah no, è caduta la linea con Leli. Mi è saltata la linea. Aspetta che la riammettiamo. Mi eri sfuggita per un attimo, Eli. Ci
Pronto?
Sei? È caduta la linea. Mi senti? Mi senti? Eli, mi senti? Eli! Eccola! Ciao, adesso la vedo pure. Però non ti sento.
Ecco, adesso ti sento.
Ok.
Mi sono persa tutto il tuo discorso.
Guarda, non ti preoccupare.
Che ti agitavi, ma non l'ho perso.
Sì, era per dire che se intervistiamo davvero dalla casalinga di Voghera alla businesswoman, alla studentessa giovane, a quello che è, nella situazione di ho il marito barra compagno barra partner barra quello che è in casa, continua a non sentirmi
adesso, sì.
Sì, cioè che ogni donna, nel momento in cui la trovi, cioè succede qualcosa e cambiano queste dinamiche, quindi c'è l'uomo in casa, voi trovate una che vi dice: ah, che bello, che bellezza, non vedevo l'ora. Secondo me non c'è, a me non è mai successo.
Beh, forse qualcuno un po' disturbato,
ma o ingenuo o alle prime armi. Sì, ok, non vale i primi sei mesi di relazione, amiche.
No, è
no.
Tutto falso.
Tutto
falso.
È tutto
io
falso.
Mi sono sposata in sei mesi.
È tutto falso, ragazzi. Raga. Chi è nei sei mesi di relazione può non rispondere a questa domanda, perché non fa testo. Chi ha superato l'anno, anno e mezzo, ci potrà già dire. Cioè, io davvero, Andri, gli voglio bene. penso che sia una persona meravigliosa. Quando sta a casa dal lavoro mi vorrei, cioè, tipo, non lo so, cavare gli occhi da ciao amore, guarisci presto, e c'è il break delle 19, torniamo, andiamo un attimo a calmarci che mi stavo agitando, merendina, tisanina, torniamo subito dopo il segnale orario, le offerte e i GR con Leli, e parliamo del libro. Ho scritto questo libro invece di divorziare, giusto?
Sì, esatto.
Meraviglioso, torniamo subito.
L'ora esatta è offerta da
19:14 minuti e la Eli è nel pieno. Vediamo se riusciamo a cogliere un momento di vita domestica. Sentite gli sbarattolami, le pentole, le pentole, i bicchieri, no, la cucina e i rumori domestici, ma mi piace, perché è vita vera, è vita di tutti i giorni.
Ho tipo mandato anche a cagare mio marito, non so se si è sentito.
No, no, fortunatamente. Bene. No. Però c'era, cioè, c'era un po' quella tensione del e allora io ho messo su, per il resto scantati, insomma, adesso
mamma mia.
Non è che possiamo no, supervisionare ogni singolo passo, attimo della vostra esistenza.
Allora, anche perché, comodi, sai amici, com'è? È che si è palesato per cena.
Ah, così ha detto torno? Eccomi.
Torno per cena.
Oh.
Perché c'è il bambino malato, l'è venuto a trovare, io pensavo arrivasse prima, è arrivato per cena.
E invece?
E quindi gli ho detto apri il frigo e fanne, perché...
Sai com'è? Non me l'avevi detto.
ma posso io?
No, Eli, no.
Non me ne libererò mai. No. Ce la stavo quasi facendo, mamma mia.
Ah, scusate, ma amici.
Ma posso?
Non ce ne... Sai, allora, ti racconto, ti faccio un breve aneddoto, poi torniamo al libro. Nel percorso coi cani, no? Che faccio con ormai da 3-4 anni, perché ho i cani problematici, che due balle menate.
E anche quello.
Anche quello, perché dici non ti basta, no? E quindi cosa succede? Che secondo poi sono anche i cani normali, però ovviamente no, non ce li meritavamo. E effettivamente nei posti giusti, dove non c'è nessuno che può creare problematiche, è buona cosa liberarli, farli andare, no? Fare le loro giretti, corsette, sì, eccetera. E quello che uno non sa è che inizialmente ti viene un'ansia incredibile che non torni più sto cane, ok? Tu gli dai la fiducia, sì, questi nasano la lepre, il capriolo, la traccia, che cacchio è, non lo so. Quello che mi dice sempre la Lia e le sue colleghe meravigliose che saluto è: ma magari non tornassero, ma che te ne liberavi una volta per tutte. Invece sti stronzi di cani, parlo di cani ovviamente, tornano sempre immerdati di fango dopo che hanno mangiato tutte le peggio schifezze, ti guardano e dire mamma e adesso puliscimi, fammi, brigami, sono qui, guardami, sono... Ecco, il marito che torna a cena senza aver avvisato è quella roba lì, capito? Non te ne liberi, inutile.
Così. Tanto più che adesso avendo casa sua, stai a casa tua.
Capito, cosa... No, bello il gesto di venire a trovare il bimbo ammalato, però...
Per carità.
Educazione.
Io tranquilla, ma però... Vabbè.
Si avvisa, si avvisa.
Cioè, preparane e non romperne, no? Sì. Io ho già detto anche comunque la cucina va pulita dopo.
Perfetto,
no,
direi.
Perché se faccio io sporco di meno.
Ovvio.
Dopo non
tra
è che
l'altro...
devo adesso devo andare a pulire dove gli altri sporcano.
No,
no more.
No,
no, more.
No, thank you. Ho dato, basta, grazie.
Per l'amor di Dio. Io, ecco.
Bene.
Comunque
parlavamo, no? Io...
Ragazzi, ormai diventa lo sfogatoio stare in radio, no?
Sì, sì, perché io ho detto, vediamo se riusciamo a sentire una piccola parentesi, no, di vita domestica. L'abbiamo sentita, amici.
Mamma mia.
Questa, in questo momento è una vita vera domestica, non c'è niente da fare, non è... Ma va bene, perché te la dipingono, sempre come il Natale, no? Te la dipingono tutta rose e fiori, che bello, no? Facciamo, brighiamo, e poi invece è pieno di menate, la verità è quella.
Che altro che
ascolta canzoncina, poi ci rituffiamo, va bene?
Yes, va bene.
Rieccoci, ci siamo ricomposte. Ti sei ricomposta, Eli? No, l'hanno ripresa, l'hanno richiamata alle faccende domestiche.
Eccomi, eccola. Mi sono chiusa qua dentro.
Aspetta, hai acceso la telecamera, voglio vedere la, voglio dire, sei in uno sgabuzzino, ti sei messa in punizione.
No, sono, eccola qua, no, sono in
casa. Ok, ok, proprio come dicevamo prima della scrittrice del libro che dice: io lavoro dalla camera, ma se poi mi chiamate, devo fare il bucato, devo pulire le cose, non è veramente un momento in cui io mi riesco a concentrare, c'è poco da fare.
Certo, ovviamente, perché anche quando lavori poi hanno calcolato che ci si mette 20 minuti di tempo per rientrare nella modalità lavoro-concentrazione dopo un'interruzione. Quindi figurati, cioè diventi anche molto molto frustrata per una cosa del genere.
Qua, guarda, tu in realtà mi stai dando una spiegazione a una delle cose, cioè io me lo chiedo sempre, io è vero, sto in smart working, sono freelance, Andrea c'ha il 9 to 5... E la conversazione che abbiamo sempre è: ma amore, ma tu sei a casa sempre, quindi fai, hai meno problemi a fare quella cosa lì rispetto a me che non sono mai a casa. È vero,
ecco.
È vero, però, capito, no? Ecco, scusate, anch'io c'ho i miei...
Infatti il problema poi è che rendi, non rendi, devi fare delle cose. Io un po' sono come l'autrice del libro, se so che devo tirare l'aspirapolvere e non ho un ambiente ordinato non riesco neanche a lavorare.
Certo, brava, passati ormai sono i tempi dell'incoscienza adolescenziale in cui vivevi io studiavo, facevo, brigavo nello schifo, non me ne fregava niente. Adesso, esatto. Ciao, proprio impossibile.
No, no, non si può, non si può. Comunque, insomma, lei fa tutto.
Sì, sì, sì.
Questa cosa su questo affaticamento fisico e psicologico, perché il carico mentale è una cosa che è scientificamente studiata già dagli anni 70, anche se è venuto alla ribalta soprattutto negli ultimi 5-6 anni. Uh-huh. E lei riporta un pezzo del dizionario Le Petit Larousse, uh-huh, che è francese, che ha la definizione migliore secondo lei, e quindi dice che Il carico mentale, uh-huh, è il fardello psicologico che fa pesare soprattutto sulle donne, uh-huh, la gestione di compiti domestici ed educativi, causando affaticamento fisico e soprattutto psicologico. Infatti, secondo poi la scrittrice, il vero problema non è il dover fare le cose in casa, ma è il sovraccarico cognitivo. Quindi,
certo,
non è tanto il fare quanto il pensare.
Certo.
E come dicevo prima, lei dice: il mio cervello è un file sempre aperto, e non perché io mi sia dimenticata di chiuderlo, ma perché lo consulto di continuo infinite volte al giorno.
Certo, è devastante. Sì. E soprattutto quello che è, secondo me, drammatico è che noi, per carità, nel nostro piccolo la facciamo, la divulgazione. Il problema è che finché ce lo raccontiamo tra noi donne, sicuramente la presa di coscienza è il primo passo, e su questo non ci piove. Il problema qual è? Che io, se io provo a fare un discorso del genere ad Andrea, ma Andrea non ha fatto, e parlo di Andrea come di Giovanni, Filippo, Michele, Marco, eccetera, per assimilare e comprendere realmente un argomento devi fare anche la tua di ricerca. Cioè io ti posso venire a dire: amore, guarda, sai cos'è il carico mentale? È questo, questo e quest'altro. E lui mi guarda e mi dice: sì, è vero, fine. Ma finché non attivamente saranno appunto la controparte a interessarsi attivamente a questo argomento, continueremo a raccontarcela tra di noi come delle belle frustrate al vento. È un casino.
Guarda, io ci ho messo anni a spiegare a mio marito il carico mentale, uh-huh, con altre parole, perché ancora
non ce l'avevamo, certo,
nel dibattito non ce l'avevamo il termine. E lui, che l'ho sempre reputato intelligente, adesso rivedremo anche questa valutazione, ma comunque l'ho sempre considerato anche un femminista per molte cose.
Sì, ma anche
non l'ha capito. Perché? Perché a loro comunque non compete per la loro natura. In questo saggio si dice anche che si era creduto sempre, perché c'è tutto un excursus anche, uh-huh, storico-scientifico sul cervello delle donne e il cervello degli uomini, che comunque sono uguali. C'è solo una parte un pochino più veloce nelle donne dei due emisferi. Adesso non andiamo nel merito dei
della causa scientifica,
perché secondo me mi vado a impelagare. E quindi c'è questa cosa del multitasking, che però è un mito.
È un mitissimo.
Fondamentalmente il multitasking non esiste, no? È venuto fuori come un complimento, una gratificazione che è diventata una trappola, no? Perché c'è una scienziata che dice: nessun cervello riesce a prestare attenzione a due cose insieme. Quando si ha questa impressione, sta solo facendo avanti e indietro velocissimamente da un soggetto all'altro. Oltre a essere logorante, tutto questo è assolutamente inutile. Ogni cambio di focalizzazione, infatti, il nostro cervello ha bisogno di un momento per ritrovare la concentrazione ottimale, e questo intervallo è stimato di circa un minuto. Quindi ogni interruzione fa perdere efficacia e tempo. Quindi non è che noi donne siamo multitasking e ce lo danno come premio, no? Ma tanto voi... Il problema è che lo usano come una gratificazione.
Esatto, secondo me è stato...
che noi siamo... abituate, sì, a gestire per natura non cerebrale ma culturale,
esatto, ed è diventato il ma voi siete, cioè è la gabbola perfetta, cioè voi siete più brave di noi a fare questo, quindi fatelo, esatto, sostanzialmente, esatto. Guarda, ti faccio un esempio. Domenica ero a pranzo appunto con amici di Andre, parlavo con un ragazzo che tra l'altro reputo anche lui 100% femminista, 100% una persona intelligente, e nel dibattito che stavamo avendo proprio riguardo a, diciamo, una discussione che lui ha avuto con la sua compagna riguardo alla gestione del cane nello specifico, lui se n'è uscito con... gli è scappato, perché secondo me poi rendendosene conto ha realizzato che... Ma parlando, perché io gli spiegavo, guarda che secondo me semplicemente lei vorrebbe che tu vivessi con la stessa cura, la, sì, cura, la gestione del cane. Cioè, mi spiego, se io so che i miei cani non sono usciti 3 volte al giorno, io mi sento male, mi sento in colpa, perché so che è quel loro momento della giornata in cui loro stanno bene, fanno le loro cose, perché che cacchio prendi il cane da fare se poi lo devi tenere in casa, ok? Esatto. E lui diceva: ma se lei si fa le pare non è colpa mia. E gli ho detto: non funziona proprio così, no? E gli è uscita una frase che per me identifica. Lui dice: ci sono altre attività che possiamo fare insieme che non riguardino il cane. E lì l'ho fermato e gli ho detto: il cane non è un'attività che si fa insieme. Il cane è una responsabilità che dovremmo avere insieme, amico mio. E invece io credo che lì dove lui è caduto e non l'ha fatta apposta, è stato un lapsus, stia la chiave di lettura di come vivono loro certe cose rispetto, sì, a noi.
Ma è proprio un condizionamento culturale.
Certo,
che uno,
certo,
come noi.
No, esatto, non è lui che è uno stronzo, non è...
No, infatti, come noi donne, a noi ci viene spontaneo andare in overload, ma non perché il nostro cervello funziona così.
No.
Culturalmente
neanche perché
portati,
vogliamo, neanche fatto, perché io se me lo chiedi non voglio, assolutamente.
Infatti, proprio... Ho sempre cercato di scardinare questo sistema,
esatto.
Consciamente, ma c'ero dentro e continuavo a starci dentro, continuo tuttora.
Certo.
Tra l'altro, quindi insomma, pensa che addirittura sta storia del carico mentale che hanno cominciato a studiare negli anni 70, l'avevano visto sul cervello dei manager e dirigenti, cioè il dibattito è nato su loro poverini che cominciavano a portarsi a casa i problemi e gli
poverini,
non staccavano mai. Invece dagli anni 80 hanno cominciato a vedere che il fenomeno ce l'hanno più le donne, per il semplice fatto che è in direzione opposta, cioè è la casa che non le abbandona mai anche quando vanno al lavoro.
Certo.
Perché se tu sei al lavoro, però il bambino non sta bene e senti i genitori, senti la tata, chiama il pediatra e intanto devi lavorare e poi oddio devo uscire, devo andarlo a prendere, se mi chiamano che non sta bene, è sempre così.
Sì, e poi è dato per scontato che se entrambi i genitori lavorano, quella che si libera. Esatto, per andare a salvare quello che deve essere salvato, tendenzialmente sarà a parte in alcune eccezioni sarà la madre,
Anche perché la mamma ha più permessi anche non pagati fino ai 12 anni del figlio per poter assentarsi dal lavoro,
capito,
cosa che il marito non ha, cioè il padre.
Guarda, invidio molto che le nuove donne, cioè nuove donne nel senso quelle più giovani, arrivino ai 40 a non dover aver capito di dover riprogrammarsi il cervello, perché io invece sono proprio in quella Io ho capito questo, lo faccio già,
sì.
Però se mi fermo a pensare quanta fatica richiede anche riprogrammare il cervello, cioè proprio la mollo.
anch'io perché dico, io ho sempre provato a scardinarlo, consapevole di esserci dentro, ma a volte ci riscivolo dentro, ma tranquillamente non me ne accorgo neanche.
Certo.
E siamo donne consapevoli.
E siamo donne consapevoli.
Di questa cosa.
Che fatica.
È molto dura.
È durissima questa condizione femminile. Le ti molto. Voglio bene, sappilo. E
anch'io.
Hai tutta hai la mia solidarietà. E se ti serve, sì, un missile nucleare per sparaflesciare gli ospiti indesiderati da casa, in qualche modo faremo.
E no, però mi ha portato le crocchette del gatto, perché gli ho detto, visto che vieni qua, almeno portami le crocchette.
Capito. Però vedi, anche lì non ci ha pensato lui. Comunque è una cosa a cui hai dovuto pensare tu.
Beh, sempre.
Capito,
certo.
Capito. È vero. Certo. Voi, dato, se qualche uomo all'ascolto è rimasto, perché dopo questa mezz'ora probabilmente hanno tutti detto, beh, vabbè,
terra bruciata.
Sai cosa c'è? Aspetta che cambio. E quello è il problema. Io lo so che voi dite, ma se ci dite di fare le cose le facciamo. È proprio lì che casca
lì,
l'asino.
Brava.
Perché è quella roba lì, capito? È perché io so che c'è quella cosa da fare e tu no? Vi lasciamo
non perché io sono più bella
no,
e più brava.
No, io faccio schifo nelle faccende domestiche, sono veramente la peggissimo. Va bene, mi sono agitata e ti lascio alle
poi,
tue.
Scusa, il più bello è quando gliele devi anche ricordare due o tre volte e poi se le scordano. Beh, vabbè.
Niente, io direi
qui un altro capitolo.
Sì. No, ti lascio perché giustamente mi dicevi che hai Samuelino da curare.
Da
tra
cenare.
L'altro, dagli un bacino da parte della zia, digli di stare meglio presto.
E malato.
Il piccolino, ecco, vedi, lui va bene che sia coccolato, ma c'ha 10 anni,
ma
ci sta.
È lì, non rompe, sta sul divano, gioca con la play, cioè capisci che
è meno impegnativo, già.
Assolutamente.
Dunque, il libro è... Ho scritto un libro per non divorziare, giusto?
No, ho scritto questo libro. Invece di divorziare. Di Annalisa Monfreda. Casa editrice Feltrinelli, è uscito il mese scorso, o questo mese, quindi si trova.
Oh, il mio invito è... Compratelo voi uomini. Vediamo se ce la facciamo.
Sì.
Sarebbe bellissimo se anche solo un uomo se lo comprasse, se lo leggesse lui.
Se ci mandassero un messaggio e ci dicessero l'ho comprato, l'ho letto e mi ha dato da pensare.
Beh, vabbè. Guarda, non so, vi vengo a cucinare la cena davvero, se qualcuno...
Salvatrici del mondo, se succede.
Davvero. Grazie Eli, un bacio.
Grazie a te.
Ciao tesoro.
Ciao.
Ma è impossibile che sia lei il problema, è impossibile che sia Taylor Swift, ma bellissima è la realizzazione quando appunto succede, no? Che vai in terapia o comunque hai un momento di chiarezza, di lucidità dentro di te, che scopri di essere tu il vero problema della tua vita, che non significa che tu non sia circondato da stronzi, significa che non hai lavorato su te stesso abbastanza da liberarti da codesti stronzi e circondarti di persone invece buone e valide per te. Dunque, abbiamo salutato la nostra Eli, che ci ha consigliato un libro molto interessante e voglio vedere quanti uomini lo leggeranno, sono proprio curiosa. Quindi abbiamo tutto il tempo di leggere, approfondire le notizie della rassegna stanca che normalmente io do senza poi mai vedere di cosa si tratta, che detto così non è proprio il massimo. Io avevo letto che Jennifer Lopez era sparita dai social e non sapeva che cosa fosse successo, ma non ho trovato poi più niente e volevo vedere insieme a voi, vabbè, la ricetta del polpettone direi che ce la possiamo risparmiare. Eccola lì, scuole superiori, 9 cose da sapere per scegliere con più tranquillità. Allora, innanzitutto io ho sempre pensato che alla giovine età di 12-13 anni scegliere già la scuola che frequenterai poi per 5 anni sia una grande no, responsabilità o comunque una scelta importante. Chiaro che si può cambiare, però insomma. E fra le tante domande che ci si pongono c'è quella appunto sul percorso: una scuola che mi piace, una scuola che mi dà un lavoro al momento del diploma, qualsiasi tipo di scuola, hanno spiegato appunto Elisabetta Rossini ed Elena D'Urso, Elena Urso, che sono delle pedagogiste. E dovrebbe la scuola formare e far crescere la persona che, oltre che insegnare un mestiere, affinare e fornire le capacità di relazione, comunicazione e di lettura della realtà. Senza questo il percorso scolastico è zoppo, della serie non è che devi solo studiare, ti ritrovi, è un test drive per la vita vera da adulto. Quindi bisogna riflettere sulle attitudini, ovvero le predilezioni personali che un ragazzino o una ragazzina può avere nel momento in cui deve scegliere la scuola futura, almeno per il 50%. Il consiglio delle medie, ovvero l'indicazione degli insegnanti nel passaggio medie superiori, che va tenuto in conto come l'andamento scolastico e l'interesse. Non va riversata sul figlio la speranza o il sogno del genitore per determinare il tipo di scuola. Dovevamo specificarlo questo? Spero di no. Cioè, lo sappiamo, l'abbiamo visto, no? Cosa succede quando si impone a un figlio, una figlia, di percorrere la strada del genitore, e non è, cioè, lo si può fare attivamente, che è terribile, ma anche passivamente, cosa che poi porta tutta una serie di complessi. Gli open day sono uno strumento da sfruttare, anche amici e vicini, cercare di capire, avere delle testimonianze da chi ci sta andando, chi magari c'è già andato, l'abitudine allo studio, ci sono dei ragazzini più no? Predisposti a stare chini sui libri tanto tempo e degli altri che no. Non penalizziamo, non giudichiamo, valutiamo per quello che è. C'è gente più accademica, c'è gente meno accademica. Le classifiche ci sono, a quanto pare adesso col mondo digitale anche le classifiche, no, di quanto una scuola sia gettonata. Qua consiglia, le pedagogiste sempre consigliano di non fare troppo affidamento, perché vai a capire da cosa dipende quella classifica, chi l'ha stilata, no? A volte in scuole magari poco gettonate trovi una sezione fantastica con dei professori meravigliosi che ti svoltano l'esistenza. Insomma, questi ed altri consigli trovate online se digitate 9 consigli per scegliere le superiori, nel caso in ascolto ci fossero appunto dei genitori con dei ragazzi che hanno quell'età in cui sono in terza media adesso e quindi devono scegliere dove andare l'anno prossimo, così magari vi sentite un pochino meno confusi, ecco. È un po' natalizia, no? Valerie, se la contestualizziamo, sicuramente è un po' natalizia. Bentornati amici, sempre qui a Mani di Protagonismo fino alle 20. Abbiamo ancora 10 minuti insieme, sono le 19.48. Poi ognuno a casa sua, amici come prima, ASBE e ci troviamo di nuovo domani, sempre dalle 18 alle 20, dove volete che vada. Però mi incuriosiva uno degli articoli della rassegna stampa che avevo letto anticipato ieri, ovvero le critiche sui ritocchini della figlia di Totti e la sua risposta. Lei è la secondogenita di Francesco Totti e Ilaria Blasi. Chanel ha solo 15 anni, ma ha già fatto sapere che non è fatta contraria alla chirurgia estetica, che quando Diana ne comprerà 18 si sottoporrà volentieri ad alcuni ritocchini. Sui social tuttavia, dove è attivissima, in tanti l'accusano di essere già poco naturale, abusando di filtri e trucchi. Ora Chanel ha deciso di rispondere alle critiche con un video sul suo account di TikTok, dove ha oltre 60.000 follower, in cui, servendosi della voce dell'ex concorrente del GF Eleonor Ferruzzi, dice: non voglio somigliare alle facce di merda come le vostre. Naturali? Si vede che siete naturali, fate cagare. Una replica piuttosto colorita per ribadire ai follower che la criticano la sua posizione. Il ritocchino non è da stigmatizzare. Oh raga, del resto ieri leggevamo che cos'era, il 50% dei ragazzini under 14 sui social modifica le sue foto. È inutile che ci stupiamo, cioè finché non si sradica il problema a monte, poi non ce la possiamo prendere con gli adolescenti, che non sono altro che i ricettori di tutto quello che noi gli facciamo bere noi. Finché sistemi come le diete, la chirurgia fanno guadagnare soldi, verranno vendute a quelli che sono i futuri utenti, perché non saremo non saranno mica sempre solo i boomer, i Gen X e i millennial a spendere i soldi. Presto o tardi sarà anche il turno dei Gen Z, anzi i Gen Z li stanno pure già spendendo. Lo scorso ottobre la quindicenne aveva fatto parlare di sé per un video di tutt'altro genere, sempre su TikTok, in cui scherzava col suo papi. Nel filmato, subito dopo diventato virale, la ragazza ballava accanto al padre. In sottofondo c'era una canzone ritmata che insomma faceva vedere i due insieme in un momento anche tenero, se vogliamo. A fine settembre erano parte organizzata a Noemi Bocchi per i 46 di Francesco. In quell'occasione avevano assistito, secondo il gossip, al primo bacio in pubblico della coppia. Quindi anche Totti ha già presentato la nuova fidanzata ai figli. Speriamo che duri, se no magari è stato un po' così avventato, no, presentargliela subito. Niente, ormai questa ce l'ascoltiamo una volta al giorno come la mela che toglie il medico di torno, perché secondo me è proprio un tocca sana questa normale di Giorgia. Brava Giorgia, grazie Giorgia, ti vogliamo bene Giorgia. Bene amici, noi quasi abbiamo finito, giusto per ricordarvi gli appuntamenti della settimana sia qui in radio che fuori dalla radio. Per esempio stasera io mi dirigo a casa, mi mangio una zuppetta, una vellutata veloce, e alle 21 c'è la diretta su YouTube con Luca Semeraro per l'Extra Disagio. Parliamo del documentario di Netflix e caso, diciamo, abbastanza peculiare di questa casa farmaceutica che ha scoperto il Viagra per le donne, ma di come tutto questo sia andato poi a finire a un pochino così, diciamo, a ramengo. E ne parliamo in questa diretta dalle 21. Il link per partecipare lo trovate sul mio Instagram VEE di Valentina. Altri appuntamenti, insomma, mi viene in mente domani, vabbè, certo, l'appuntamento solito domani dalle 18 alle 20 con Mani di Protagonismo. Saremo con Lia Begani per Compagne di Branco. Però nel frattempo, se siete corto di contenuti, io vi consiglio di andare a cercare www.patreon e su Patreon cercate il podcast Il Disagio, perché lì potete sostenere tutti i contenuti che creiamo direttamente, che è un po' il futuro, no, di questo mondo del content creating. Ah, e l'altra notizia fantasticissima è che sto collaborando alla produzione di questo calendario 2023 con due ragazze molto talentuose di Reggio, che hanno uno studio che si chiama Tigre contro Tigre, e ogni mese ha delle illustrazioni sui segni zodiacali che abbiamo pensato insieme, dando a ogni segno il suo programma TV ideale, perfetto per quel segno. È venuta fuori una cosa carinissima che vedete sempre sul mio Instagram, quindi se volete anche quello a breve sarà reperibile. Io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche stasera, questo è molto importante. Saluto e ringrazio Leli, che sarà nel pieno della sua cena, e tutti i miei collaboratori, perché Mani di Protagonismo non sarebbe possibile senza queste persone meravigliose che si prestano a chiacchierare con me tutte le sere, quindi grazie, grazie, grazie. Voi fate i bravi, ma non troppo. Ci troviamo domani. Ma poi intanto poi siamo sempre collegati, no? Sui social, quindi figurati. A domani, bitches. Bye. Loresa.